in studio con noi questo pomeriggio Orazio Martinetti, storico, giornalista. Benvenuto, Orazio.
Grazie.
Ha curato la riedizione meritoria delle lettere iperboliche. Questa è una categoria che poi ci siamo ritrovati spesso ad utilizzare per raccontare questo cantone. Le lettere iperboliche scritte sul finire dell'Ottocento, siamo veramente negli ultimi mesi del XIX secolo, di lì a poco sarebbe iniziato il secolo, quello difficile, quello delle
guerre. Belle époque.
La Belle Époque.
Terminata in modo disastroso.
Disastroso. Tra l'altro Francesco Chiesa ha una vita lunghissima, si spegnerà poi sul finire degli anni 70, per cui ha potuto assistere a tutto e già criticava questo nostro cantone. Scritte negli ultimi mesi del 1800, dicevamo, apparse sulla piccola rivista ticinese, che era una rivista creata dallo stesso Chiesa insieme ad alcuni amici. Che senso ha oggi ristampare un testo, dicevamo, risalente a fine 800?
Sì, a prima vista può apparire un'operazione nostalgica, perché negli ultimi tempi c'è un po' quest'aria, complice anche l'atmosfera politica in questo cantone, di guardare indietro, di rivangare, di ritrovare autori che magari sono scomparsi dai nostri schermi, quindi c'è un bisogno anche di rassicurazione, no? Si può anche discutere, io credo che sarebbe utile discutere pubblicamente anche sui giornali, alla radio, alla televisione, come mai c'è questa sorta di ripiegamento su autori che sono stati molto noti ai tempi, e Francesco Chiesa era uno di questi, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. Poi la sua stella un po' si appanna, però fino a quell'epoca Francesco Chiesa era l'autore di riferimento. Poi sono venuti altri, negli anni 50 c'è un po' l'area di rottura, no? Con Giorgio Orelli, per esempio, Enrico Filippini, prima ancora Felice Filippini col Signore dei Poveri Morti, quindi c'è un cambiamento di atmosfera. Guido Calgari, che però ancora nella linea dell'elvettismo, ecco, un po' conservatore questo elvettismo, ma fino alla Seconda Guerra Mondiale Francesco Chiesa è il punto di riferimento. Lui inizia la sua carriera a Pavia, non studia lettere come si potrebbe credere, ma studia giurisprudenza, quindi conosce i suoi polli quando inizia a scrivere queste lettere, perché queste lettere sono una denuncia, oggi diremmo, della casta ticinese. Ai tempi era l'elite, erano i maneggioni della politica cantonale, erano soprattutto gli avvocati che proliferavano come conigli già allora, e lui faceva parte in fondo di questa categoria e quindi era agevolato nella denuncia. Questo libro è una denuncia della situazione che si era creata in questo cantone, perché un cantone nato giovane, fine 800, quindi ancora immerso nella costruzione del cantone, nella forma dell'autogoverno. La galleria del ferroviario del Gottardo era appena stata aperta nel 1882, quindi si era creata una sorta di circolo chiuso. Quando lui ritorna da Pavia si ritrova confrontato con il potere delle piccole e grandi famiglie, quindi dei clan. E in questo senso lui si mette a scrivere queste lettere proprio per denunciare il clima di chiusura che si era creato.
Aveva da pochissimo pubblicato una raccolta poetica, una piccola raccolta poetica, e già si poneva la questione dell'identità, del richiamare quantomeno un territorio a costruire qualcosa che potesse contribuire poi a creare un ponte verso quel secolo che stava arrivando, era lì alle porte.
Era un po' la sua missione questa, lui si era dato questa missione, diceva: questo è un terreno incolto, il Ticino non ha una propria letteratura, io, questa era un po' la presunzione sua, io inizierò a dare a questo cantone una sua letteratura. Non è che avesse tutti i torti, al di là insomma del suo atteggiamento che ci può apparire un po' altezzoso, non aveva tutti i torti, perché la tradizione del cantone, proprio perché non aveva un'università, e questo sarà uno dei temi di scambio epistolare con Giuseppe Prezzolini, siccome non aveva un'università era una situazione un po' così di nebbia, non c'era una grande creatività. Ad eccezione degli scrittori civili, a partire da da Stefano Francini, e prima ancora con Vincenzo D'Alberti, ecco, lì c'è la critica è unanime nel dire una tradizione c'era, era quella della scrittura degli autori politici, ma la letteratura era in uno stato un po' comatoso.
La categoria dell'iperbolico, queste sono le lettere iperboliche, perché nasce questa categoria? Ma la domanda che vorrei porti, visto che tu nelle tue parole già hai cominciato a fare da elastico tra passato e presente, citando anche i nomi di Zoppi, io ci metto anche quello di Ceschi, che è stato recentemente ricordato, proprio nella sua funzione, Raffaello Ceschi.
Però lì
sua
siamo funzione, su piani completamente
però
diversi.
Però svolgeva una funzione pubblica, polemica, molto, molto importante, in anni molto, molto avanti. Perché continuiamo a utilizzare questa categoria dell'iperbolico?
Ma perché è rimasta a qualificare un atteggiamento che si è mantenuto fino ad oggi, perché diciamo quando noi andiamo a vedere magari certe commissioni culturali, io non ne ho parlato nell'introduzione, non ho fatto riferimenti diretti all'attualità proprio perché volevo che si mantenesse ci si mantenesse vicino al testo, ma quando uno va a vedere come sono composte certe commissioni, anche commissioni anche culturali, io ho fatto l'esperienza diretta, per esempio, non faccio nomi, ma ho l'esperienza diretta, trovi l'avvocato che è alla testa della commissione culturale, tu vai a vedere, ma che meriti ha questo avvocato che è alla testa? E non ne ha, è avvocato, semplicemente fa parte di una delle grandi famiglie. O non so, vai a vedere alla testa di qualche consiglio d'amministrazione, oppure vai a vedere un centro culturale, vai a vedere emittenti radiofoniche, trovi l'avvocato. Ecco, è questa situazione che si è creata nel cantone e che Francesco Chiesa denuncia alla fine dell'Ottocento.
Allora, dalla Repubblica dell'Iperbole, dicembre 1899, ma insomma voi mi chiedete che povero paese è mai coteste iperbole, da parecchi mesi non fate che ammannarci talpe, rospi, cavoli, girasoli e simili avvocati, in ogni vostra lettera è una nuova miseria o una nuova goffaggine che voi vi divertite malignamente a fotografare, o che davvero sono tutti cotesti iperbolitani come appaiono dai vostri bozzetti crudeli. Allora, questo è Francesco Chiesa.
Ecco, Francesco Chiesa, tanto per chiarire un po' il linguaggio che usa, lui usa un linguaggio a volte piano, ma spesso aulico e anche poi non facile da leggere. Cioè, quando io mi sono messo a leggere, a rileggere, perché l'avevo già letto anni fa, 20 o 30 anni fa, le lettere che aveva curato Pier Corrioli nel 1976, mi accorgevo che appunto ci sono dei passaggi comprensibile, facile, poi improvvisamente c'erano dei passaggi difficili, infarciti di citazioni anche molto dotte, eccetera, e mi sono proposto anche in questo testo, non ho fatto un'edizione critica, non era questo il mio scopo, ho fatto un'edizione commentata, cioè ho cercato di spiegare i passaggi più difficili, i riferimenti magari occulti, soprattutto le citazioni in latino che lui insomma conosceva bene, aveva fatto studi in questo senso, conosceva bene insomma la letteratura classica, e quindi ho cercato di agevolare la lettura. Ecco, pensavo a un lettore mediamente colto di oggi che si interessa alle vicissitudini di questo cantone, e quindi ho pensato di agevolare la lettura. Oggi sì, come dicevi giustamente, l'identità, ecco, il termine identità qui non c'è in queste lettere, cioè in quel periodo non si usa il termine identità. L'identità è un concetto, come lo usiamo noi, è un concetto antropologico, dell'antropologia culturale, che si è diffuso dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche grazie agli studi delle scienze sociali, agli studi di Lévi-Strauss, eccetera. Ma a quel tempo l'identità come la conosciamo noi non c'è. Si parla di patria, si parla di sentimento nazionale, si parla di indole. Ecco, un termine che ricorre spesso è l'indole, che è chiaramente una reminiscenza ottocentesca.
Un'ultima cosa, nel 1912 prende avvio allora sì la discussione con Prezzolini, tema l'identità ticinese, che cosa succede?
Ecco, lì siamo già dopo però, attenzione di non mescolare le date quando si affrontano testi del genere, cioè Il Chiesa del 1899-1900 è questo Chiesa, che ha una prosa anche un po' involuta, insomma, non sempre chiara, non sempre facile. Questo è Chiesa. Poi però, pian piano matura, perché Chiesa, quando scrive le lettere iperboliche, l'hai giustamente detto, ha alle spalle solo una piccola raccolta di poesie. Poi però si mette a produrre cose impegnative, no? E quindi matura la sua prosa, la sua poesia. Nel 1912 succede che lui legge articoli di Giuseppe Prezzolini sulla Voce, che era una rivista diffusa anche nella Svizzera italiana, almeno nei circoli dotti, e trova affermazioni che sono una bella provocazione per lui, no? Perché Prezzolini scrive nel 1912 sulla Voce che questo cantone non ha un'anima propria, perché non ha una cultura propria, soffre proprio nella testa, non si è sviluppato tutto, alla vita economica, alla vita sociale, alla vita politica, gli manca la vita intellettuale. Cioè Prezzolini molto lucidamente capisce che questo cantone non ha delle radici solide, le denuncia. E quindi con Chiesa si sviluppa un dibattito molto interessante per l'epoca.
Lettere iperboliche dunque torna nelle librerie, lo manda Armando Dadò Editore, ha curato questa edizione, in qualche misura annotata, non è un'edizione critica, ma potete trovare una serie di riferimenti che possono orientare alla lettura, in calce, in ogni pagina, con un apparato di note molto molto utile. L'ha curato, dicevamo, Orazio Martinetti, che è stato nostro ospite qui in studio con noi. Grazie molte per essere passato a trovarci. Grazie. Naturalmente anche.